ho sempre bisogno di spazio, sono un occupatore di spazi. E, dunque, allora, dirò subito una cosa che in realtà, ecco, l'ho trovato, che in realtà va nel senso opposto a quanto diceva Giulia, nel senso che, e questo non per ovviamente contraddire la sua lettura, ma credo sia uno dei pregi maggiori del libro di Riccardo, ovvero il fatto di essere di non essere una guida, ma di essere un insieme ragionato di stimoli. E quindi, dirò una banalità, però il numero di letture possibile è, credo, infinito. Quindi si sottolineava la componente liquida in particolare, mentre io lo dicevo alla macchinetta del caffè una mezz'ora fa, Riccardo, invece l'ho trovato un libro di architettura. Mi sembra un trattato di architettura, un trattato di architettura mistica ovviamente, però di architettura, cioè forse ciò che di meno liquido c'è, a parte Zahavid e altri architetti più o meno recenti. Ed è un libro che, però in questo mi riavvicino a quanto diceva, è un libro di architettura mistica che però predilige in molti punti una sorta di movimento circolare, una sorta di movimento circolare che però appunto è intessuto di trama ordito. Quindi in realtà è un movimento circolare che sembra fluido, però in realtà ha un'architettura molto strutturale, diciamo così, perché è un continuo fare e disfare dei nodi. E quindi in realtà per dire, vorticavano come trottole sibilanti spinte da una forza astratta. Quindi c'è sempre questo elemento del appunto circolare, di movimento spesso molto molto rapido e con arresti improvvisi, quindi una sorta di tessitura rapidissima però con un ordito molto molto forte. La domanda che mi sono fatto leggendo il libro, che mi sono fatto e rifatto più volte da montagnino, diciamo così, era ma tutta questa riflessione sul cerchio, più che sul cerchio, sulla circolarità, sulla spiralità, e sembra opposto come figura proprio a quello invece dell'ascesa e della discesa, no? A un movimento verticale. In realtà no, non penso che sia così. Prima di tutto perché la spirale io l'immagino sempre, non so perché, sarà perché ho 3 figli piccoli, ma per me la spirale è sempre qualcosa che si ritaglia e quindi si tira su, e quindi diventa una specie di serpente che alza la testa. E quindi, come dire, c'era un elemento che mi faceva pensare che comunque non fossero movimenti così differenti l'uno dall'altro, sono figurazioni diverse, però in realtà quello che c'è dietro non mi sembra così distante. E soprattutto mi ha fatto cambiare idea leggere dell'oltrecielo, no? C'è questo capitolo intitolato Oltrecielo, che quindi è ovviamente un elemento di verticalità. Di verticalità che sfonda se stessa, no? Quindi di infinitezza, cioè l'oltrecielo. Ovviamente l'oltrecielo mi ha fatto pensare in particolare a Il controcielo, Il contre-ciel di René Daumal, che è il titolo della raccolta poetica di quest'autore misconosciuto, ahimè, che appunto si intitolava Controcielo. In realtà quindi non vi parlerò di questo, non vi volevo parlare di questo libro, ma vi volevo parlare di Daumal, di René Daumal, di una delle mille anime di questa intellettuale vulcanico, multiforme. È morto nel 44, 1909-1944, molto giovanissimo, perché in realtà non è una casualità parlare di Daumal, perché in realtà io e Riccardo ci siamo conosciuti in Armenia, ci siamo conosciuti in Armenia e ci siamo conosciuti a una triennale, non biennale,
La prima
la prima
edizione, sì.
edizione di una triennale che si svolgeva fra la capitale dell'Armenia, che è Yerevan, e la seconda città dell'Armenia, che si chiama Gyumri, triennale curata da Adelina von Fürstenberg, intitolata Il Monte Analogo. Il Monte Analogo che in realtà è il secondo e incompiuto romanzo di René Dommal. E tra l'altro Riccardo esponeva a Gyumri, e Gyumri è in realtà il paese in cui è nato Gurdjieff. Gurdjieff che è stato, diciamo così, il maestro spirituale, chiamiamolo così, di Dommal negli ultimi anni della sua vita. Quindi io ho fatto la tesi di dottorato su René Dommal, tre indizi fanno una prova e quindi, insomma, a parte poi il lavoro ovviamente di Riccardo...
Che ho letto in maniere coincidenziali, senza sapere...
No, tutto questo è nato in maniera assolutamente casuale ed è... incredibile, veramente incredibile. Trovarsi a Gyumri a parlare di Dommal è stata una cosa abbastanza allucinante. Perché? Allora, ci sono una serie di elementi. Io appunto lo definivo un libro di architettura mistica. Io sono in realtà un grande fan della scienza, quindi non mi prendete come un improvvisato guru, però mi interessano molti elementi della mistica. Dalla logica mistica, che sembra un paradosso ma in realtà è qualcosa di estremamente affascinante, ha una serie di elementi di fondamentale importanza che la mistica, sia occidentale che orientale, ha dato a noi, alla nostra vita e anche a un certo modo di concepire la scienza. Ed è uno degli elementi che mi è piaciuto di più di questo libro è appunto il fatto che non sia una guida. Non è il libro di un novello guru, anzi, tutt'altro, però ha quella capacità incredibile che ha in generale la mistica quando riesce a non essere dottrina, a fare una cosa straordinaria, cioè stimolare la conoscenza di sé, che è una delle cose ovviamente più, secondo me, intellettualmente stimolanti che ci sia su questa terra. C'è un passo, scusa, ti sto rubando il reading, però ho letto qui e là, così ho degli appigli. Dice: lanciato a moti insostenibili, fu spinto a coprire una distanza incolmabile per raggiungere l'immagine di se stesso, e con l'immagine di se stesso infine si scontrò. La collisione fu un evento innaturale e maestoso. Ecco, secondo me, se Riccardo avesse scritto solo queste quattro righe, a me sarebbe già bastato, perché lo trovo uno stimolo incredibile. Uno stimolo incredibile che ovviamente anche qui, ovviamente ognuno cerca quello che vuole cercare nei libri. La conoscenza di sé è anche il titolo di una raccolta di saggi di Dommal, e il titolo di un saggio di Dommal estremamente interessante. Quindi Dommal e le montagne. Le montagne, perché l'Armenia, Dommal, cioè tutto torna. In realtà, appunto, questo romanzo incompiuto che si chiama Il Monte Analogo è una sorta di romanzo iniziatico che racconta la prima parte, perché appunto interrotto, poi Dommal muore, la storia dell'ascesa di un monte. Di un monte che è appunto un monte analogo. E in realtà racconta la storia del viaggio anche, di approccio al monte, ed è un monte che, come dire, si svela solo a chi lo sa guardare, diciamo così. Quindi il viaggio è estremamente simbolico. Estremamente simbolico, e questo cosa significa? Significa che in realtà è un viaggio, voi sapete, l'etimologia della parola simbolico l'ho sempre trovata affascinante, perché è symbolic, no? E cosa mette insieme, ed è il contrario di diabolico. Cioè il diavolo che cos'è? È quello che crea disconnessioni. Il simbolo, la simbologia invece è quello che mette in dialogo le cose, e trovo questo aspetto affascinante. E di nuovo quello che mi ha affascinato moltissimo di questo libro è, sin dall'inizio, è il fatto che potrebbe sembrare un libro sincretico in senso quasi negativo. In realtà è un libro simbolico anche per questo, perché riesce a mettere in mezzo e insieme una serie di storie, di leggende, di miti che sono, come dire, annunciati sin dall'inizio, no? Perché la dedica, anche questa straordinaria secondo me di Riccardo, è ai deserti dell'Iran, ai frutteti dell'Armenia e ai monasteri dell'Etiopia. Quindi tra l'altro anche mitologie e storie che ci appartengono molto poco, a meno che uno non sia uno specialista. Mi hai fatto fare un lavorone, perché poi io quando trovo una cosa che non conosco vado a cercarla, e quindi mi hai fatto fare un lavoro incredibile, perché hai citato una serie di miti di cui non che non conoscevo bene, proprio mi erano totalmente fuori dal mio orizzonte. E quindi in realtà la simbologia è anche una questione ovviamente sempre comunque architettonica, è una questione architettonica e di piani che si intersecano. Si intersecano ed è, non è soltanto qualcosa di esterno, ma è un'architettura anche, come dicevamo, che porta alla conoscenza di sé, un'architettura individuale, un'architettura interna, diciamo, in qualche modo. Leggo, ti sto veramente rubando il...
Vabbè, stai leggendo delle parti che avrei dovuto leggere, quindi perfetto. Ottimo.
Mentre corri disorientato, prendi coscienza che i piani orizzontali e verticali di quel prodigio architettonico sono interamente calpestabili. Ora, questa questione della calpestabilità è una cosa che io, fra le altre cose, insegno scrittura critica in NABA a Milano, e questa cosa della calpestabilità, e ormai ho 43 anni, quindi i miei studenti sono molto più piccoli di me, hanno metà dei miei anni, e questa cosa della calpestabilità la uso come una specie di grimaldello per far capire loro che devono visitare le mostre, che Instagram, YouTube sono degli strumenti estremamente importanti, non sono luddista, ma sono a integrazione della visita reale delle mostre. Cioè, bisogna calpestare le mostre, cioè praticarle, no? E quindi una domanda che spesso faccio a loro è, per capire, perché ovviamente ogni tanto tentano di fregarmi e dicono no, sì, l'ho vista, e descrivono. Allora gli dico, sì, ma faceva freddo o caldo in quella mostra, no? Nel senso che appunto la praticabilità vuol dire sentire sulla propria pelle l'architettura. L'architettura è intesa anche come l'architettura di una mostra, no? L'architettura visiva anche. Ci sono quindi tutta una serie di elementi che mi sembra si intersecano in maniera affascinante, e non vi sto a fare tutto il discorso che volevo fare, ma perché in realtà una serie di elementi spero che vengano fuori poi chiacchierando ancora. Un'ultima cosa che mi è sembrata molto molto interessante è appunto questa dimensione, come dire, questo itinerario molto flessibile che propone Riccardo. Cioè, Riccardo racconta una storia, la storia di un itinerario, di un viaggio, che non è impositivo, cioè non è una dottrina, ma è una sorta di invito al viaggio. Ed è quello che, di nuovo, mi ha fatto tornare in mente l'esperienza straordinaria di Domal nella sua evoluzione, cioè pur avendo vissuto meno di 40 anni, lui ha attraversato fasi molto diverse di conoscenza di sé, e nell'ultima fase, secondo me, che è anche quella più interessante da un certo punto di vista, è stata quella in cui si è, come dire, ha considerato il non solo, come si dice proverbialmente, il viaggio più importante del raggiungimento dell'obiettivo. Non è solo questo, ma il fatto che ascesa e ascesi non si sarebbero mai completate se non nel momento in cui si scende di nuovo. Cioè, l'ascesi non è raggiungere il punto più in alto, ma avere consapevolezza del punto di partenza, ovviamente, ma stare, come dire, a proprio agio in un punto intermedio. E per questo non faccio il reading, ma cito solo una parola: secondo me uno dei punti più importanti del libro di Riccardo è quando c'è una sorta di fase di stallo ed è su un altopiano. L'altopiano è, per chiunque pratichi la montagna, il punto intermedio, ed è il punto più importante, perché è quello che ti dà la forza mentale per proseguire, è quello che ti dà la forza mentale per riuscire a scendere senza farsi male. E quindi, secondo me, questo libro è un libro altopiano, nel senso che è un libro che aiuta a prendere consapevolezza della straordinaria importanza della non della mediocrità, ma del punto intermedio, sia nella fase di ascesa che in quella di discesa. Questo è qua. Ottimo.